Laser.
Mi sembra che gli uomini non si rendano assolutamente conto della potenza dell'Eros.
Siamo oggi con il Simposio, uno dei dialoghi più famosi di Platone, che tratta del tema dell'amore e dell'Eros. Già l'etimo evoca un banchetto e infatti simposio in greco significa proprio bere insieme. Nel convito il filosofo racconta che un giorno Socrate insieme ad alcuni suoi amici intellettuali si ritrovano per un banchetto e durante questo banchetto i vari commensali espongono a turno le proprie idee riguardo il tema dell'amore. C'è un personaggio che per esempio sostiene che l'amore si riduce solo all'attrazione fisica fra gli esseri umani. Un altro che è Aristofane, il noto commediografo dell'età socratica, siamo nel 400 a.C., sostiene invece che gli esseri umani provano il sentimento d'amore perché in origine erano costituiti da due parti, ma che, avendo offeso gli dèi, sono stati divisi in due e perciò adesso l'essere umano è infelice e continuamente proteso alla ricerca della sua altra metà. Noi ne parliamo con Maurizio Ferraris, filosofo dell'Università di Torino, partendo proprio dall'etimo di questa parola, cioè bere insieme.
Bere insieme intanto è interessante perché c'è una sorta di sbruffoneria di Socrate, nel senso che poi noi sappiamo che alla fine di tutto questo simposio, mentre gli altri se ne stanno riversi ma ridotti, lui se ne va in palestra, fa gli esercizi come al solito e ricomincia una giornata come un'altra. Quindi c'è questa specie di superominismo di Socrate che non siamo abituati a considerare come tale perché ci viene dato come uno non tanto bello, né diciamo così tanto fortunato in amore, almeno nel matrimonio.
Se ne rendessero conto, certamente avrebbero elevato templi e altari a questo dio, e dei più magnifici, e gli offrirebbero i più splendidi sacrifici. Non sarebbe affatto come è oggi, quando nessuno di questi omaggi gli viene reso. E invece niente sarebbe più importante, perché è il dio più antico degli uomini. Viene in loro soccorso, porta rimedio ai mali la cui guarigione è forse per gli uomini la più grande felicità.
Questo fatto del bere insieme però significa in vino veritas e quindi ci sono dei momenti in cui lasciandosi andare le persone dicono qualcosa che altrimenti non direbbero. Infatti è caratteristico che Platone abbia situato questo dialogo in una sera mentre si beve, cosa che in tanti altri suoi dialoghi l'ambientazione è diversa, diciamo più analcolica.
Citavamo Aristofane. Tempo addietro, dice, non esistevano soltanto due sessi, ma tre, uno maschile, uno femminile e uno androgino. Avevano in comune caratteristiche maschili e femminili, avevano quattro braccia, quattro mani, quattro gambe, due organi sessuali ed erano completamente tondi.
Dunque cercherò di mostrarvi la sua potenza e voi fate altrettanto con gli altri. Ma innanzitutto bisogna che conosciate la natura della specie umana e quali prove essa ha dovuto attraversare.
Quello che secondo me è molto interessante, molto attuale, in questo discorso sull'amore che fa Platone è il fatto che non fa distinzioni di generi, ma semplicemente, infatti, può essere maschile, femminile, o femminile, femminile, o femminile, maschile, o anche fluido. In realtà c'è una mancanza, un desiderio di ritornare ad un'unità che attraversa tutti i sessi e tutte le diverse gradazioni del sesso, tutte le diverse varietà dei generi. Quindi, in fondo, è un discorso che sin dall'inizio parla dell'amore separandolo dal classico discorso della finalità riproduttiva del sesso. Ha un valore metafisico, ha un significato. Ma questo significato non sta essenzialmente nella continuazione della specie, ma nella riconciliazione dell'umano con se stesso.
Maurizio Ferraris, abbiamo sentito dalle sue parole anche molta modernità, cioè in questo andare oltre il tema del gender nella visione platonica del simposio. Si pensa quindi che vi sia stata un'uguale considerazione in questa ricerca dell'amore tra uomini, donne e ermafroditi. Ma Platone era anche quello che pensava che l'anima di un uomo di scarsa virtù si incarnasse in una donna.
Dentro i simposi, infatti, non c'erano donne, al massimo c'erano delle etere. I greci vedevano nella donna qualcosa di subordinato, di finalizzato sì alla riproduzione, e in fondo il cosiddetto amor socratico, amor platonico, è tutt'altro che ciò che noi diremmo platonico nel senso con cui si parla oggi di amor platonico. Era semplicemente l'innamoramento di fanciulli, cioè di uomini maturi nei confronti dei fanciulli, perché essendo che si supponeva che il maschile è superiore al femminile, allora il vero amore era quello del maschile con il maschile, spesso accompagnato anche dall'idea che attraverso questo c'era anche l'educazione, il sapere, una pedofilia e una pedagogia insieme, mentre le donne erano semplicemente degli ignoranti che dovevano starsene a casa, cucinare e accudire i bambini. Anzi, secondo Platone, neanche accudire i bambini, perché poi a un certo punto Platone ha un progetto politico per cui i bambini devono essere cresciuti tutti insieme in maniera tale che non subiscano le influenze della madre, ma siano tutti coesi.
Nei tempi andati, infatti, la nostra natura non era quella che è oggi, ma molto differente. Allora c'erano tra gli uomini tre generi e non due come adesso, il maschio e la femmina. Ne esisteva un terzo che aveva entrambi i caratteri degli altri. Il nome si è conservato sino a noi, ma il genere, quello, è scomparso.
Intendiamoci, stiamo parlando di una società, di un maschilismo inaudito, infinitamente superiore a qualunque maschilismo contemporaneo, per il banale motivo che è una società arcaica, 2500 anni fa. Però, nell'idea che appunto ciò che sta alla base dell'attrazione amorosa e il desiderio di ritrovare un'unità e non invece la continuazione della specie, è un'intuizione profonda e molto liberale nel modo in cui noi possiamo intenderla oggi.
Questa attrazione amorosa, dove l'elegia era rivolta all'amore tra due maschi, uno più maturo e uno più giovane, per rilevare come l'uomo, quindi attraverso l'amore, cerca di fare del due l'uno, questa è una interpretazione che ha attraversato molto anche la psicoanalisi.
Era l'ermafrodito, un essere che per la forma e il nome aveva caratteristiche sia del maschio che della femmina. Oggi non ci sono più persone di questo genere. Quanto al nome, ha tra noi un significato poco onorevole. Questi ermafroditi erano molto compatti a vedersi e il dorso e i fianchi formavano un insieme molto arrotondato. Avevano quattro mani, quattro gambe, due volti su un collo perfettamente rotondo, ai due lati dell'unica testa. Avevano quattro orecchie, due organi per la generazione e il resto come potete immaginare.
Sì, la psicanalisi ovviamente però ha avuto come luogo genetico un mondo già molto più simile al nostro, anche se non interamente simile al nostro. Per esempio, molte delle questioni di famiglie che stanno al centro delle nevrosi studiate da Freud. Però sicuramente cosa significa questo non bastare a se stessi? Aristotele diceva che l'uomo è un animale sociale, quindi in generale l'uomo non basta a se stesso di per sé. Un gatto, per esempio, può stare da solo per una settimana senza mai annoiarsi, un umano invece no. Questa è già una differenza che dà la dimensione sociale dell'umano.
Si muovevano camminando in posizione eretta, come noi, nel senso che volevano. E quando si mettevano a correre, facevano un po' come gli acrobati che gettano in aria le gambe e fanno le capriole. Avendo otto arti su cui far leva, avanzavano rapidamente facendo la ruota.
Nella descrizione dell'eros, così come viene fornita da Platone, c'è qualcosa di più, cioè non soltanto c'è bisogno, ma una specie di necessità fisica del contatto con l'altro, e questo fa parte dell'umano. Su questo c'è un punto proprio psicanalitico in Socrate, però non come viene raccontato da Platone, ma come viene raccontato da un altro suo allievo che ha fatto carriera, cioè Senofonte. Senofonte, come sappiamo, ha scritto i detti memorabili di Socrate, e c'è in uno di questi detti memorabili Socrate che parla con un pittore chiedendo qual è la forma dell'anima. Se tu, pittore, volessi dipingere un'anima, come la dipingeresti? Lui dice: in realtà noi non possiamo dire la forma dell'anima perché non riusciamo a capirla. Abbiamo un'intuizione della forma dell'anima solo nel volto e negli occhi delle altre persone, perché riflettendoci in loro capiamo chi siamo noi. Ecco, l'aspetto psicanalitico o dialogico compare qui.
Maurizio Ferraris, tornerei alla presenza femminile nel simposio. Come sappiamo, un convitto tra uomini, sono presenti unicamente le etere, cioè le prostitute. C'è però la presenza, per così dire, di Diotima, che è colei che istruisce Socrate sul mito dell'Eros. Socrate riferisce che Eros è una creatura che sta fra gli uomini e gli dèi, la cui nascita è collegata alla nascita di Afrodite, la dea dell'amore e della bellezza. Infatti, quando questa dea nacque, venne organizzata una grande festa, alla quale prese parte anche Poros, un dio astuto, avido di sapere, furbo e manipolatore, che si ubriaca e, quando la dea della povertà, Penia, si accorge che il dio è ubriaco, decide di approfittarne per unirsi con lui. Da questa unione strana nacque proprio Eros, cioè un quasi dio, ma anche un essere demoniaco, la cui dimora sarà proprio l'anima dell'uomo con i suoi impulsi e con i suoi stimoli.
Sì, di ogni sorta di stimolo. L'aspetto interessante è proprio questo, a parte che anche lì non siamo a Freud, ma siamo Kant, perché in fondo questo fatto che sia appunto povertà, cioè mancanza, quello che presiede insieme alla sovrabbondanza e all'astuzia di Poros alla nascita di Eros, ci dà proprio un'idea che è proprio questa mancanza costitutiva che sta alla base del desiderio. Si desidera perché non si ha qualcosa e quindi c'è questo bisogno. Dopodiché, di nuovo, a contrastare con quell'idea così fuorviante che noi chiamiamo amor platonico, perché amor platonico in realtà si riferisce all'amore per la conoscenza delle idee e quindi in realtà è davvero un amore platonico.
La ragione per cui c'erano tre generi è questa, che il maschio aveva la sua origine dal sole, la femmina dalla terra e il genere che aveva i caratteri d'entrambi dalla luna, visto che la luna ha i caratteri sia del sole che della terra.
C'è un altro aspetto, se posso fare una digressione, e cioè che anche il Fedro, cioè quest'altro dialogo di Platone, dove in realtà Platone parla di tutt'altro, era stato chiamato, fra i vari titoli, era Peri tu erotu, cioè intorno all'amore. Quindi non ha scritto soltanto un dialogo intorno all'amore, ne ha scritti diversi. Il simposio però è molto più legato all'amore carnale, fisico, quindi da quella genesi di astuzia, insomma, un po' una storia shakespeariana. Questo Poros è una specie di Falstaff che è ubriaco, ne fa di tutti i colori, eccetera. Quindi sta veramente descrivendo l'amore nel senso più carnale del termine.
Eros fa nascere quindi nell'animo umano certo anche un desiderio carnale, ma unito ad un desiderio di bellezza, perché Eros, il nostro quasi dio, la bellezza non la possiede. Ma che relazione c'è tra la mancanza e il possesso, queste che sono due caratteristiche dell'amore umano? Lei ci parla di veritas, ma si può anche dire in fondo che fra l'uomo e la verità vi è lo stesso rapporto che esiste tra il nostro quasi dio Eros e la bellezza.
Direi proprio di sì, perché alla fine nel mondo ci sono delle persone che amano l'arte più sofisticata, le rappresentazioni più belle, la musica più sublime, la letteratura più scelta, però dice, questi sono quelli che un tempo si chiamavano gli esteti e sono pochi, sono rari, hanno anche tanto tempo per dedicarsi a questo. Però anche gli esseri umani più comuni, più ordinari, nonché quegli esteti raffinatissimi di cui sopra, sono capaci di riconoscere la bellezza e sono affascinati dalla bellezza. Quindi c'è qualcosa che va al di là del puro piacere, come dire, alimentare.
Così io sostengo che amore è il più antico fra gli dèi, il più meritevole d'onore e quello che è più padrone di spingere gli uomini da vivi e da morti all'acquisto della virtù e della felicità.
L'idea che ci sia una specie di trasporto, di tremore o di incanto nei confronti di un corpo bello, questo c'è in ogni essere vivente ed è qualcosa di spirituale anche nel più incolto, brutale, privo di raffinatezza essere vivente che si possa trovare sulla faccia della terra. Quindi in questo ha ragione Platone nell'insistere sul carattere divino dell'amore, che vuol dire che ci porta a trascendere. C'è un esempio molto bello che fa Kant nella Critica del Giudizio, quando, riferendosi a un racconto di Voltaire, c'era un Sachem degli Irochesi, quindi un selvaggio per loro, uno che non conosceva le regole, i canoni della bellezza europea, che arrivato a Parigi non ammirava i palazzi o i monumenti, ma apprezzava soltanto le bettole. È anche possibile che oltre alle bettole apprezzasse le donne, nel senso che provava un'attrazione. E questa sua attrazione nei confronti delle dame viste a Parigi c'era qualcosa di più spirituale che non invece nell'apprezzare le bettole, perché apprezzare le bettole è semplicemente soddisfare i piaceri della carne, mentre la contemplazione del bello, anche carnale, può avere una dimensione spirituale.
Non è intollerabile che per gli altri dei inni e peani siano stati messi in versi dai poeti e invece per Eros, dio tanto antico e tanto potente, neppure uno mai, fra i numerosi poeti esistiti, abbia composto neppure un encomio.
Lei ci sta raccontando anche il desiderio di sapienza dell'uomo e infatti il rapporto tra amore e filosofia è in questo senso molto stretto. È proprio la figura di Eros, con la sua forza potente, che si insinua nell'animo dell'uomo per portarlo a raggiungere bellezza e verità.
In fondo, uno pensa, l'egittologo, una figura alla Indiana Jones, che vuol sapere tutto di un papiro egiziano, respinto da una volontà di sapere che ha indubbiamente qualcosa di simile alla volontà di possesso che c'è dentro l'attrazione sessuale. Quando nel Rigoletto c'è "già mai non sentesi felice appieno chi su quel seno non liba amor", questo può valere anche per uno che sta cercando di tradurre un testo, di trovare una teoria, di far tornare un teorema. La pulsione è quella. Vorrei dire che probabilmente quella del Rigoletto è un po' più diffusa che non quella dell'egittologo.
Maurizio Ferraris, ma perché noi oggi stiamo ancora discettando attorno al simposio di Platone?
Tanto perché è ben scritto, poi perché Platone è importante, però queste sono ragioni tautologiche, tre perché è uno dei dialoghi di Platone scritti meglio, più facili da capire perché è anche più attraente e ci dà una immagine di un sentimento che tutti provano, hanno provato o proveranno e quindi possiamo sempre riconoscere che questa cosa sia stata scritta 2500 anni fa, ci cambia niente. Noi possiamo leggere, io credo, il Simposio esattamente come possiamo leggere il Werther, esattamente come possiamo leggere Madame Bovary. Non c'è distanza temporale, purché si sappiano le differenze culturali su cui anche lei ha portato l'attenzione, cioè i greci non erano dei grandi femministi.
Possiamo dire in fondo che quello che rimane del simposio è il fatto che Platone, con questo mito, intende dire che la filosofia è una tensione erotica verso la verità. E chiuderei quindi dicendo che è Eros a stimolare nella nostra anima, guidata dall'amore, la conoscenza della verità.
Sì, però l'analogia va fino a un certo punto, perché col tempo poi noi sappiamo che prevale la pace dei sensi, mettiamola così. Mentre se uno è appassionato di verità, credo che questa pace dei sensi non si imponga poi col tempo.
Quando nacque Afrodite, la dea dell'amore, gli dei si riunirono a banchetto e fra gli altri c'era anche Poros, figlio di Metis, intelligenza astuta. Dopo che ebbero cenato, arrivò a mendicare penia, povertà, e si fermò sull'uscio. Poros, intanto ubriaco di nettare, entrò nel giardino di Zeus e si addormentò. Penia, vista la sua povertà, macchinandosi astutamente di avere un figlio da Poros, si sdraiò accanto a lui e rimase incinta di Eros.
Thank you.